Il laureando. Benvenuti alla sesta puntata del Laureando. Vi ricordo che potete seguirci su Facebook alla pagina Il Laureando. Sì, siamo molto originali.
Il film di ieri.
Il sorpasso è un film del 1962. È ovvio che il contesto storico non ve lo faremo, questo perché nelle puntate precedenti già l'abbiamo fatto. Ora voi direte, ma perché scegli sempre i film del 1962? Beh, perché sono film di una grande annata. E quello di oggi è il sorpasso. Sorpasso diretto da Dino Risi. Dino Risi è uno dei registi più importanti del cinema italiano. Questo perché la sua cattiveria e il suo cinismo ha reso vero e proprio i caratteri della commedia italiana. Cioè, mi spiego meglio. Quella che oggi noi spacciamo per commedia italiana, quella che vediamo al cinema, eccetera, quei film di Natale, ok, quella non è la commedia italiana. La vera commedia italiana è quella che è rappresentata dai film di Mario Monicelli e Dino Risi. Cioè, quei tipi di film che raffiguravano molto bene il tipo italiano medio e poi lo rendevano in tutte le sue caratterizzazioni, come macchietta, come persona vile che sfruttava il prossimo, eccetera. E per farlo bisognava avere una particolare caratteristica, cioè quello di essere cinici. Ora Dino Risi ha fatto anche altri film, non solo questi. Quelli che a me piacciono di più sono Il Vedovo con Alberto Sordi e I Mostri con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Sono due film che in un modo o nell'altro hanno condizionato il nostro modo di essere e che diremo nelle prossime puntate. Il film di oggi è Il Sorpasso di Dino Risi, quindi, è interpretato da il grandissimo Vittorio Gassman. Voi avrete visto il figlio Alessandro ne Viva l'Italia, in una prova buona, diciamo. Ma diciamo che di gran lunga è meglio il padre Vittorio Gassman, che avrete visto, non lo so, nell'audace colpo dei soliti ignoti, oppure nell'Armata Brancaleone. E per chi è amante dei bei film, Profumo di donna, che è poi è stato rifatto da Al Pacino, sempre con la regia di Dino Risi, non nel film di Al Pacino naturalmente, ma di quello di Gassman. E poi ancora una volta vi invito a sentire la mia bellissima pronuncia del francese, Jean-Louis Trintignant, che ha fatto, oltre a questo film, Il conformista con Bernardo Bertolucci. E adesso molti di voi, se hanno seguito l'ultimo Festival di Cannes, si sorprenderanno, forse meno, a sapere che lui è il protagonista di Amour, il film di Haneke che ha vinto il Festival di Cannes. Il film, come sempre, la trama è semplice, non ve la faccio lunga e vi dico quello che succede. Una mattina di Ferragosto del 1962, Bruno Cortona, sulla sua Aurelia, gira per le strade desolate di Roma e incontra, nella ricerca di una sigaretta, un ragazzo che si chiama Roberto Mariani, viene da Rieti, ma studia a Roma legge. E allora, per chiedere di telefonare e forse anche una sigaretta, sale su nell'interno 4 e in un modo o nell'altro travolge Roberto in una corsa, si chiamavano così, in una corsa, infatti il film si chiama Il Sorpasso, in una corsa, in un viaggio verso quello che sarà poi tutto il percorso del film. Ma non andiamo avanti, anzi sì, andiamo avanti perché a me piace tantissimo, però vi dico alcune curiosità wikipediate, cioè che voi tranquillamente sentendo vi potete sentire su Wikipedia, ma se siete troppo pigri ve le dico io. Di solito non faccio così, ma ve lo dico perché sono molto ma molto interessanti. Innanzitutto il film, il protagonista non doveva essere Vittorio Gassman, ma Alberto Sordi, e doveva chiamarsi Il Giretto. Ovvio che se fosse chiamato Il Giretto non è che l'avremmo visto così tanto, o forse no, dipende da come l'avrebbe interpretato Sordi. Ma quello che non c'è scritto su Wikipedia è perché Sordi disse di no a quel film. Disse: io mi devo arrabattare, devo fare tutte le cose, devo fare grandi interpretazioni e poi il merito del film se lo prende la spalla. E voi direte: ma che vuol dire se prende la spalla? Avete due cose, avete due opzioni: o vi vedete il film mentre state sentendo questa puntata del Laureando, oppure sentirete la mia voce nasale parlare ancora per circa 10-12 minuti. Altre curiosità: il finale, che io vi rovinerò come sempre, è un finale alternativo. Ma qual era l'altra alternativa? Ve lo dirò alla fine. Il film uscì negli Stati Uniti col titolo Easy Life, e come ben sapete il film Easy Rider del 1969, che è un po' il film quello che ha iniziato la... si può dire iniziato? Sì, dai, diciamo, tanto che ce ne frega, siamo alla radio e voi ci ascoltate. Iniziato il genere dei road movie, cioè i film della strada, dove c'era la macchina o la moto e una strada davanti con mille avventure e mille personaggi da scoprire. E il film si chiamava Easy Life, il sorpasso, mentre il film americano si chiama Easy Rider. Easy, facile, perché a Dennis Hopper, il regista del film Easy Rider, venne in mente questo titolo vedendo appunto il sorpasso che aveva questo titolo Easy Life. Ma senza complicarvi i neuroni con tutte queste cortocircuiti, vi dico solamente una cosa, che questo è uno dei primi film che ha come colonna sonora i successi di un tempo, tipo Guarda come dondolo, una cosa che riprenderanno anche i fratelli Vanzina con molto, ma molto meno successo. Allora, parliamo delle tematiche del film. Il film ruota intorno a due tematiche principali. Naturalmente, se non ve l'ho già detto, la trama continua con l'incontro dei personaggi che Bruno Cortona, con la sua intraprendenza, fa sì che vengano a conoscenza di Roberto e quindi anche dello spettatore, e mano a mano si delinea il carattere dei due. Allora, prima vi parlo di Bruno Cortona. Bruno Cortona, che è il personaggio interpretato da Vittorio Gassman, è il modello della futura Italia che verrà. Il film è del 1962. Sapete che il boom economico in Italia, cioè la fase di grande espansione economica, c'è stata dal 1900 più o meno 55-56 fino al 1962, anzi 62 mi sa che era quasi al tramonto. E quindi in questa epoca era nata dopo la guerra, quindi cooperazione sociale, economica, ma si sta vedendo la crisi di questa di questo tipo di economia, e quindi il futuro è delle persone intraprendenti, ma anche di quelle che fregano il prossimo, che fregano i fessi. Parliamo di Bruno. Bruno quindi invita Roberto ad andare in giro con lui nella macchina Aurelia, che si chiama come la strada che poi percorreranno, la via Aurelia. E Bruno, nelle sue frasi, nelle sue parole, noi capiamo che tipo è. È un tipo maneggione, approfittatore, è un parassita, insomma. Guardate, nella sua esuberanza si può anche definire maleducato. È come se Bruno soffocasse Roberto. Però a Roberto non dispiace questo, l'altro protagonista, interpretato da Jean-Louis Trintignant, non dispiace perché dà l'occasione di crescere. Quindi questo incontro-scontro dà due chiavi di lettura allo spettatore. O la si pensa come Bruno Cortona, cioè per dircela breve, come sono tutti gli italiani, come è la maggior parte degli italiani adesso, no? Oppure come non dovrebbe essere più, oppure si parteggia per Roberto, quindi per quella figura più timida, più introversa, che però in questo film si aprirà alla vita. Bruno è pieno di contraddizioni. Quando va con Roberto nella casa di famiglia toscana, lui dice: ah, che bella la campagna, ci passerei tutta la vita qua. E poi dopo, salvo dopo 5 minuti, dire: vedo l'ora di andare via. E allora Roberto gli dice: ma non volevi passare tutta la vita in campagna? Ma so 3 ore che siamo qui. Questo per farvi capire che tipo di persona è. Un'altra frase che è passata alla storia è: ma chi è sta cicciona? È mia madre. Per bacco, bella donna. Ma una frase che riassume molto bene il film e il carattere di Bruno è questa che andremo a sentire adesso.
Ah, ce l'hai pure tu il disco? Tiè, metti questo. È Modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica. Questo, per esempio, questo è forte. È mistico, sa, una cosa che te fa pensare. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo capo. La musica. A me Modugno mi piace sempre. E sto in frac che mi fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece. Oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, l'alienazione, come nei film di Antonioni, no? L'hai vista Eclisse?
Sì, è un film.
Io ci ho dormito, a bella pennichella. Bel regista Antonioni.
Insomma, bel regista Antonioni. E Bruno in questa frase ci fa capire come è il nuovo italiano che sta nascendo, un italiano che vede anche le tendenze culturali del tempo, le affronta però in modo periferico, in modo superficiale, per sentito dire. bellissimo il film di Antonioni, ci ho fatto una dormita, una pennichella fantastica. Questo vi fa capire come un'Italia che fa meno della cultura, ma senza essere così pesanti, vi cito altri 2-3 episodi del film che fanno capire il carattere di Bruno. È molto importante insistere su questo e sul carattere della sua spalla, perché il film gioca tutto su questo, sui loro caratteri e come si adeguano alle eventuali situazioni. Insomma, a un certo punto accade che Roberto assista a un furto e allora, siccome è onesto ed è una persona con una forte integrità morale, vuole andare dal poliziotto e dire chi è stato a rubare. E allora Bruno lo porta via e gli dice: ma che, ti vuoi rovinare il Ferragosto? In commissariato? Oppure, in un altro caso, quando fanno conoscenza con la famiglia di Bruno, lui è formalmente ancora sposato ma ha ormai perso il rapporto con la moglie e con la figlia, che non vede più, e la figlia è talmente emancipata e talmente simile al padre che si è messa con un uomo molto più grande di lui, con un commendatore, con una che le farà fare la bella vita. E lui ci proverà con la figlia, ma non fatevi strane idee, non è un pedofilo, ma solamente perché non l'aveva riconosciuta, perché aveva una parrucca nera. Ci proverà anche con la moglie dopo aver cercato di rimettere le cose a posto, ma senza riuscirci. E alla fine ci proverà pure con il compagno della figlia. No, non si parla di omosessualità. Ci proverà nel senso che chiederà dei soldi per una sua futura impresa. C'è una frase importante, e qui poi fermo con la caratterizzazione di Bruno. Bruno a un certo punto dice: io nel 56 ho avuto dei problemi, dovevo girare in filobus, sarebbe l'autobus per capirci, e il fidanzato della figlia dice: non c'è niente di male essere gente onesta. E lui dice: i filobus sono pieni di gente onesta. Questo vi fa capire come l'italiano non voglia più essere onesto e povero, ma scaltro e ricco. L'altra tematica del film è quella legata a quella di Roberto, che fa un percorso di apertura alla vita. Questa irruenza da parte di Bruno lo fa aprire alla vita e lo si riconosce in due o tre episodi del film. Per esempio, quando lui ritorna nella casa di campagna degli zii in Toscana, incontra Occhiofino, che è stato il cameriere della casa, ma non sapeva che era omosessuale, e ci vuole Bruno per fargli capire che Occhiofino vuol dire finocchio. Oppure lui, che si era innamorato della zia Lidia, in realtà non aveva capito che era una donna che aveva lasciato appassire la sua bellezza nel tempo e nella campagna toscana, e che la zia di lui in realtà aveva fatto sesso con il fattore. E quindi il figlio, che in realtà era dello zio, no, non era suo. E lo stesso cugino, Alfredo, in realtà era un avvocato, cioè lui, quello che lui non voleva più essere. Quindi Bruno riesce a far aprire la vita Roberto. Vi parlavo del finale, ve lo rovino come sempre. Roberto muore. Per un ennesimo sorpasso c'è un incidente. Quindi muore quella persona che si era aperta la vita ma che aveva mantenuto la propria integrità morale, e rimane a noi italiani chiamiamo ossessivamente esuberante, il magnaccione, l'approfittatore, il parassita Bruno Cortona. È questa l'Italia che ci meritiamo adesso.
Un film di oggi.
Il peggior Natale della mia vita è il sequel della peggior settimana della mia vita. La regia è di Alessandro Genovesi, che ha fatto sia il film precedente ma è stato anche lo sceneggiatore di Happy Family. Il film è con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi. Ve lo dico in 30 secondi: il film è godibile. Non è un granché, io lo definirei trapattoniano, cioè un film che si difende molto. Il prequel, La peggior settimana della mia vita, aveva dei tempi troppo televisivi. Il regista disse che vedendolo si era accorto di quanti errori c'erano. Infatti era un po' troppo televisivo, un po' troppi sketch. Non che ci sia nulla di male, ma per chi ama il cinema serve un altro tipo di film. Mentre questo tipo di film è trapattoniano perché va sulla difensiva, cioè il regista cerca di non fare errori. E quindi il film è godibilissimo, soprattutto con l'interpretazione di Antonio Catania, che fa il suocero, ma anche la bravissima Cristiana Capotondi e il viso così rassicurante e divertente del romagnolo Fabio De Luigi. È un film che gode molto delle partecipazioni straordinarie di Ale Franz, ma anche dell'interpretazione, diciamo così, macchiettistica di Laura Chiatti, ma soprattutto del modo in cui si è contenuto Diego Abatantuono. Sappiamo che è un grandissimo comico, ma si è trattenuto bene e dà al film una ottima godibilità. Vi saluto e vi auguro una buona serata. Dashing through the snow.